di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati a tutti voi, siamo alla 195esima trasmissione con sempre idee interessanti, soprattutto anche notizie che arriveranno tra non molto dal sindaco del comune di Gualdo Tadino che raggiungeremo telefonicamente. Non sono solo, come sempre in studio c'è Carletto Fiorucci al quale auguro una buona mattinata, un buon risveglio e tante belle cose per questa giornata che promette bene dal punto di vista meteo, no?
Sì, promette. Bene dal punto di vista meteo, promette male dal punto di vista delle piante, perché se l'inverno, come sai, le temperature sono molto alte, le piante cominciano a germogliare, quindi se per caso a marzo gli arriva una gelata,
addio.
È la fine, come è successo lo scorso anno, che purtroppo la frutta non c'è stata per niente, gli olivi poco niente, eccetera, eccetera. Quindi noi ci auguriamo che ci siano almeno entro febbraio qualche nevicata o qualche gelata, perché possa così uccidere anche le larve infestanti che poi andrebbero a rovinare le colture.
Certamente, quindi questo è il periodo della che le piante cominciano a mettere
le prime gelate. Se le temperature si alzano, perché le piante non vanno con le stagioni, vanno con le temperature.
È chiaro. Abbiamo visto anche con la fioritura del biancospino, che è fiorito molto prima.
Ovvio, ecco, era più caldo.
Quindi
non è un miracolo, com'è?
No, ci sono delle piante che appunto fioriscono, altre piante no, perché? E questa è anche una domanda, la scienza non ha dato risposte però a queste domande.
Probabilmente delle piante del biancospino che per loro natura una certa specie particolare fiorisce un po' prima di un altro tipo di specie, però naturalmente noi non investighiamo sul miracolo, questa è solo una spiegazione scientifica, ma poi se qualcuno vuole credere al miracolo,
certamente comunque
miracolo nel suo cuore, nel senso che il miracolo è quello che fa il Beato Angelo nel cuore di tutti noi, no?
Speriamo
che belle
faccia,
parole,
e speriamo che lo faccia nel cuore di tante persone
speriamo che quest'anno serva anche non soltanto come festeggiamenti per il 700° anniversario della morte, ma serve anche per ridare al paese più umanità, più sviluppo, più gioia, più serenità, e anche sul lavoro soprattutto, perché le condizioni economiche, soprattutto nel mondo, ci sia qualcuno che si ravveda e che si riesca a terminare queste guerre che sono una cosa ormai inaccettabile.
Assolutamente, siamo arrivati, già ho detto in apertura, 195esima, alla fine di febbraio appunto festeggeremo la 200esima con una bella torta e magari un ospite anche quotato, tosto. Magari una donna.
Una donna che è tosta.
È una voce femminile che ci sta assolutamente bene. Stiamo andando verso il periodo elettorale, già sono cominciate le prime schermaglie, no, tra i partiti per fare le liste nei comuni, nelle regioni, e insomma non promette nulla di buono questa campagna elettorale. Mi sembra che ci siano colpi bassi, non lo so, insomma, anche perché ci si voterà per gli europei, quindi ci sono tante scadenze a giugno e
non solo, hanno abbinato anche le regionali, che noi pensavamo fossero spostate a ottobre, invece hanno abbinato anche le
adesso europee. Vedremo se sarà vero,
sarà un problema per gli elettori che dovranno votare,
avranno tante schede, quindi, si confonderanno,
poi faranno qualche casino
può essere, quindi. Però non so se è ancora così, come non è ancora detta del terzo mandato, non credo che verrà appunto approvato per i sindaci, anche se il nostro l'ha già detto, lui non sgomita, non sentirà quello che diranno i vertici, no? In alto il sindaco è al secondo mandato,
i vertici se non passa la legge possono che accettare le dimissioni, cioè le dimissioni, non riconferma. Beh, del mandato.
È chiaro, anche perché già si è lavorato nei mesi scorsi su alcuni candidati, quindi magari tornare indietro non è mai semplice.
Ma perché tu le conosci i candidati?
Beh, qualcosa, qualche nome già si è fatto, ad esempio si è fatto anche il nome di una donna del centrodestra, adesso è venuto fuori questo nome della donna del centrodestra, tra l'altro è stata anche assessore qualche tempo fa nella giunta di Roberto Morroni, si parla, si vocifera, insomma, questi voci, nomi che circolano, Simona Vitali, quindi già sì, questo è il nome che sta circolando.
Il centrosinistra c'è sempre il
centrosinistra rimane sempre diciamo papabile, Locchi, poi
c'è qualche altra lista?
Beh, sicuramente ce ne sarà un'altra di rottura per rottura di schieramento, molto probabilmente l'ex vice sindaco Fabio Pasquarelli potrebbe anche scendere in campo, sta scrivendo sulle sue pagine social anche degli articoli, delle considerazioni.
Sì, ma il vero problema è che vince soltanto quello che prende un voto in più stavolta.
Quindi non c'è l'apparentamento.
Il rischio che la terza lista arrivi terza, quindi
però visto questo saranno gli elettori che giudicheranno, bisogna vedere chi metti a capo, e soprattutto
è ovvio che chi è più organizzato, al centro-sinistra, al centro-destra, probabilmente raccoglierà più consensi, no?
Questo è quello che di solito succede, però poi tra il dire e il fare
tutto è possibile, i miracoli si possono fare anche a livello elettorale, sono rari.
C'è malumore un po' in giro, disaffezione alla politica, di certe persone.
Sì,
che
ma siccome saranno molte altre elezioni, probabilmente il flusso sarà abbastanza consistente.
Si spera che soprattutto per noi facciamo questo messaggio, mandiamo questo messaggio che di partecipare alla vita politica del paese, soprattutto della città, perché è importante.
Votate, perché poi se no non potete lamentarvi se qualcosa non vi va bene, perché il vostro voto serve appunto democraticamente per far mandare o per a fare il sindaco o altri incarichi a livello regionale, cioè a livello europeo, le persone che voi sembrano più adatte, quindi se non votate lasciate la palla agli altri.
Sicuramente non decidere, lasciare decidere gli altri è sempre brutto, quindi avete l'occasione, anche perché nelle amministrazioni comunali si conoscono le persone e saranno importanti proprio le liste saranno importanti, perché negli anni passati c'erano diverse liste, si formavano anche con dei nomi così, no, di facciata, che non avevano la possibilità di essere
eletti. Sono 16
candidati per
volte erano 30, quindi per riempirle bisognava aggiungere anche gente che non era interessata naturalmente a essere eletta.
Bene, e quindi appunto chi andrà a vedere, oltre al candidato sindaco, la lista, vedrà le persone, no, che vogliono dare una mano a questa
realtà. La lista avrà una sua forza intrinseca. Però certo che il capolista è quello
assolutamente sì, il capolista, quindi il candidato sindaco, è quello che poi andrà a comandare l'amministrazione, quindi gioie e dolori, come
visto che parliamo di amministrazione, ci fermiamo, perché così chiamiamo il sindaco a rispondere a questa nostra ennesima telefonata per questa trasmissione.
I wanna spend each moment of the day with you. Our world fight is happening, just Vi svelo il segreto di una pelle più luminosa. Una buona idratazione. E acqua Rocchetta mi idrata mentre mi disseta. Per questo Rocchetta e la mia pelle sono ottime amiche. Perché Rocchetta mi depura e mantiene la fisiologica rigenerazione delle cellule della mia pelle. Parola di Michelle.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Plim plim.
Patente scaduta o in scadenza? Presso la delegazione ACI di Gualdo Tadino e di Perugia, a Ponte Felcino e in via Piccol Passo, è attivo il servizio di rinnovo patenti con medico in sede e possibilità di effettuare la foto direttamente nei nostri uffici. Nelle nostre delegazioni ACI è possibile effettuare qualsiasi pratica automobilistica, passaggi di proprietà con rilascio immediato dei documenti di circolazione, assicurazioni e pagamento bolli. A Gualdo Tadino, con la nostra scuola guida Idea Patente, si impara a guidare davvero. Vero? Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Gualdo Tadino, in via Vittorio Veneto e di Perugia, a Ponte Felcino e in via Piccol Passo. ACI, da sempre al fianco dell'automobilista.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Sindaco, allora buongiorno, come va? Come stai?
Buongiorno. Questi due giorni meglio, perché finalmente un po' di freddo serio.
Speriamo, perché come dicevo prima Enrico, se non gela qualche volta un po' di neve e poi non muoiono le larve di quegli animalacci che poi rovinano, infestano le piante, specialmente gli olivi, no?
Ma infatti l'inverno deve fare l'inverno, quindi speriamo
il problema temo sarà come lo scorso anno, inverno tiepido e primavera fredda,
e poi fa danno e non va bene. Speriamo nel freddo d'inverno,
però purtroppo sindaco non possiamo farci niente, eh?
No, beh, su questo proprio no.
Senti sindaco, sono gli ultimi mesi per te,
ancora sono
4
quindi bisogna che lasci un buon ricordo di te, anche specialmente quegli ultimi mesi.
Questo dipenderà da ogni singolo.
Senti sindaco, io te l'avevo fatto tempo fa una domanda che poi non ha avuto nessuna diciamo risposta concreta. Se tu ti ricordi, ti avevo detto che quella targa che sta attaccata sul bordo del muretto del teatro di Piazzetta del Soprammuro, prima dell'ascensore, è sbagliata, perché c'è scritto anfiteatro, invece quello è un teatro.
E allora chiedo venia, perché cosa che non è stata fatta, quindi
va. No, non per noi tanto, ma per i turisti che sono veramente acculturati, che vengono a vedere, dicono anfiteatro, è un teatro. L'anfiteatro è quello circolare, invece questo è un semicerchio, quindi è un teatro.
Hai ragione.
No, non è colpa tua, non so chi l'ha messa, non so come è stata messa e quando è stata messa.
Va bene, è un appunto che appunto.
No, è una cosa stupida. È una piccola cosa, però insomma è bene evitare questi errori culturali, diciamo così, ecco.
Esatto.
Vorrei fare domande?
Sì, beh, una domanda. Diciamo, vogliamo un po' più in alto, perché sì, no, perché c'è stato la settimana scorsa un incontro al ministro delle imprese, no, per il lavoro a Gualdo, ecco, la situazione della Saxa Grassa, l'azienda più grande, mi sembra che ci siano spiragli, si veda in fondo al tunnel un po' di luce, credo, no?
Ma allora, diciamo che l'incontro è stato aggiornato tra il prossimo fine mese di febbraio e inizio marzo, dove la proprietà in sede ministeriale dovrà portare fisicamente questo nuovo partner industriale che ha annunciato. Quindi questa è la novità, la proprietà attuale ha annunciato l'ingresso di un nuovo partner statunitense che cofinanzierà la ripresa dell'attività del gruppo.
Senti sindaco, speriamo che non sia come quelli americani che hanno finanziato la Roma, che poi no,
che va. Ancora quelli ci stanno, però ci stanno.
hanno cacciato Mourinho, ma loro
sì, lo so. Ancora sono... Poi però la cosa più urgente,
certo,
che avverrà domani al Ministero del Lavoro, in questo caso ci sarà la firma formale sulla proroga degli ammortizzatori sociali fino al 13 marzo e l'avvio della discussione per un possibile prolungamento che consenta, come dire, di affrontare questa fase di possibile ripartenza con almeno una certezza di un minimo di reddito garantito per le famiglie. La situazione è come dire, complessa, però siamo arrivati finalmente a una discussione in sede governativa, dove secondo me deve stare questa discussione, e io spero che nei tempi che ho detto, tra fine febbraio e inizio marzo, potremmo avere maggiori certezze su un piano che è stato sì presentato, anche nei numeri e nello specifico, però non abbiamo avuto modo di incontrare il nuovo partner, quindi manca questo pezzo che l'impresa garantita avverrà nei tempi che ho detto.
Beh. E volevo dire al sindaco che, siccome ha detto che ha parlato di scadenze, vorrei sindaco che prima che tu lasci il mandato, se lo lascerai, poi non sappiamo ancora se il terzo mandato verrà accolto in Parlamento, quindi prima comunque che tu lasci eventualmente il terzo mandato, se riusciremo ad avere a guardo quei benedetti numeri civici sulle nostre abitazioni.
Allora, grazie per la nuova sollecitazione, perché su questo sono in grado di darvi delle certezze invece, perché abbiamo avuto un incontro giovedì scorso con l'impresa che si è aggiudicata la gara, quindi a partire da inizio marzo inizierà l'apposizione fisica dei numeri civici con un primo stock di 3.000 numeri che saranno apposti. La prima zona interessata sarà quella di Palazzo, adesso vado a memoria, Palazzo Mancinelli, Vaccara, San Pellegrino, tutta quell'area scendendo giù, zona industriale, Cerqueto, Palazzo Cie, quindi i primi 3.000 verranno apposti a inizio marzo.
E per centro storico invece?
E ovviamente poi si proseguirà per comparti omogenei, e quindi la fine dell'apposizione di tutti i numeri avverrà sicuramente entro novembre di quest'anno, ma se tutto va bene contiamo di finire anche prima.
Beh, io spero che venissimo prima che tu te ne andassi,
no? A vedere fisicamente i numeri civici apposti sulle abitazioni.
No, dicevo che speravamo che si facesse questo lavoro prima che tu te ne andassi, almeno avevi qualcosa da
il problema è stata l'alluvione, purtroppo, perché questa azienda di Faenza e ha avuto dei danni incalcolabili dall'alluvione che hanno causato questi 6 mesi.
Ecco, io ho un'altra domanda, poi lascio la parola di nuovo a Enrico. Sì. E volevo chiederti di questa polemica che ho letto su una cosa che a me sta a cuore, come sai, su queste pale eoliche che dovrebbero essere inserite tra Gualdo e Nocera.
Ma allora, innanzitutto voglio dire una cosa come premessa: nessuno ha nascosto o vuole nascondere niente. C'è una prima falsità terribile che sta girando, che il comune ha omesso di pubblicare all'albo la documentazione. La documentazione all'albo è stata pubblicata ed è stata fornita a chi l'ha chiesta, ma come dire, questo la dice lunga sull'approccio che c'è. Secondo, noi abbiamo chiesto all'impresa, che ha un procedimento autorizzativo in corso in ben 3 ministeri, quindi come dire, parliamo di una cosa abbastanza grande, di venire in città. A breve avremo una data in cui saranno presenti, faremo un confronto con tutti i consiglieri comunali e anche con le associazioni più rappresentative, perché ripeto, non ci abbiamo assolutamente nulla da nascondere, anzi pensiamo che questa possa rappresentare un'opportunità per questa città, anche perché se no mi dovete spiegare, come ho sempre detto, come facciamo la transizione ecologica ed energetica.
No, anche perché fanno queste osservazioni dovrebbero spiegarci anche perché allora in Calabria e in Puglia è pieno di pale eoliche.
Ma infatti io sono per ascoltare anche chi dissente, ci mancherebbe altro,
sì, ma
farlo in termini
giusti, ma devono portare argomenti convincenti per poter dimostrare che sono un danno.
ma l'approccio già non va bene, perché dire e scrivere che il comune ha omesso, che è una cosa grave, la pubblicazione dei documenti è un'accusa che respingo categoricamente al mittente, perché non risponde a verità, tant'è che ci abbiamo ora giorno e numero di protocolli in cui sono stati pubblicati, perché l'albo pretorio è pubblico per definizione, e quindi è un approccio che non mi piace anche in questo senso.
Va bene, certo.
Poi pronto a discutere con tutti e di tutto.
E a proposito di energie rinnovabili, mi sembra che domani c'è un incontro, organizzato un incontro all'amministrazione di Gualdo, proprio per parlare di queste nuove frontiere per il nostro territorio, sindaco, no?
Beh, domani sarà un giorno importante, perché noi non è che facciamo un convegno, noi domani presentiamo l'avvio concreto della prima comunità energetica promossa da un comune, cioè dal nostro comune, uno dei pochi esempi su scala nazionale.
Perché può poi spiegare comunità... brevemente, sindaco, cosa intendete per questa comunità energetica? La gente magari...
La comunità energetica è una cosa... molto semplice da spiegarsi, un po' più complicato da attuarsi, perché ci abbiamo impiegato mesi di ricerche e di lavoro, però nella sostanza il comune, quindi il pubblico, si fa promotore della costruzione di una comunità, che significa che chiunque, imprese o singoli cittadini, volessero partecipare alla comunità, sapranno ovviamente, domani spiegheremo tutto questo, quindi per questo non è un convegno ma è l'avvio, quali sono le condizioni. Quindi, oltre a mettere ovviamente il fotovoltaico sul proprio tetto, si saprà per filo e per segno quant'è la resa, quant'è l'energia che verrà autoprodotta e quindi autoconsumata, e quella che verrà immessa in rete, sia con un incentivo per chi partecipa, sia con un incentivo di carattere sociale, che la comunità energetica pubblica, promossa dal pubblico, mette a disposizione delle categorie meno abbienti. Quindi è una cosa grande, importante, non è un caso che ci stanno chiedendo anche da fuori regione di poter partecipare, perché comunque è un esempio di buona pratica, tra l'altro casualmente, ma molto meglio e molto bene. Proprio ieri il governo ha emanato il decreto attuativo sulle CER, quindi abbiamo anche un quadro normativo definito e definitivo, anche con la quantificazione degli incentivi stabiliti dalla legge.
Per capire bene, per semplificare, ogni cittadino può con degli incentivi usufruire di questa possibilità?
La comunità energetica non è altro che un'associazione, perché noi abbiamo votato in Consiglio Comunale il 19 di dicembre all'unanimità lo statuto, il regolamento e il decreto di attuazione della comunità, quindi siamo pronti per partire, non siamo in una fase di discussione preliminare, siamo pronti per partire, quindi spiegheremo i contenuti dello statuto e del regolamento e come e in che termini imprese o privati possono partecipare a questo
sindaco, strumento. Sì, volevo soltanto far chiarire, ogni cittadino, sia che abbia una casa singola o una casa in condominio, può usufruire di questa operazione?
Può partecipare.
Se la sente, partecipa, avrà degli incentivi, come ha detto il sindaco.
Esatto, verranno spiegate le questioni anche di carattere tecnico e economico.
Gli incentivi sono quelli che prevede lo Stato o il comune partecipa in qualche modo?
Sono quelli previsti dalla norma, che prima erano, come dire, avevano un regolamento. Oggi c'è una norma che è uscita ieri, quindi meglio ancora, di modo tale che abbiamo un quadro normativo complesso.
Ok,
io termino ricordando che questa settimana è la giornata, si celebra la giornata della memoria, anche il comune insieme partecipa, non so se c'è un giro per le scuole da parte dell'amministrazione.
Allora, il calendario delle iniziative è composto da tre momenti. Sabato, che è il 27 gennaio, giornata della memoria, appunto, scopriremo le due nuove pietre d'inciampo per ricordare i soldati Mendichi e Tacchi morti nei campi di concentramento, quindi altre due nuove pietre d'inciampo alle 11:30 in piazza Soprammura. Poi lunedì mattina alle 12 Arte Dintorni riproporrà per l'istituto Casimiri, ma è aperta a chiunque voglia partecipare alle 12, e lo spettacolo sulla storia di Don Davide Berrettini, e con poi una lezione del professor Gianni Paoletti. E il 6 e il 7 febbraio l'Istituto Comprensivo porterà tutti i ragazzi delle prime medie a visionare una pellicola molto recente che narra la storia, appunto, sempre di questo periodo così brutto per la storia dell'umanità. Quindi tre iniziative che iniziano ovviamente il 27, ma che poi proseguono col coinvolgimento delle scuole.
Abbiamo ancora
abbiamo per i saluti.
Vabbè. Sì. Allora sindaco, purtroppo dobbiamo chiudere.
Sì, grazie.
Ci sentiremo la settimana prossima, magari con anche altre forse novità.
Benissimo.
Intanto ricordiamo che ricordiamo che quando è che dobbiamo stasera?
Sì, che per
quella riunione per questa comunità energetica
domani. Sì, al Museo della Mediateca questa,
e dove sarebbe il Museo della Mediateca?
È il Museo della Mediateca, è diciamo nel centro storico di Gualdo Tadino, è proprio c'è l'ascensore che è al primo piano e la Mediateca si trova proprio sotto la sede della radio, in pratica è qui
non è nella sede dell'immigrazione, ma è sotto la sede della
esattamente. Quindi
di tutto un po'.
Siamo entrati del resto, mi pare, ieri, non ricordo quando, siamo entrati nel periodo carnevalesco.
Sì, esatto, siamo nel periodo di carnevale, quindi già cominciano i festeggiamenti, soprattutto.
Qui c'è poco da festeggiare.
Si fanno dolci, le maschere, si è tornati un po' alla vita normale dopo la
una
pausa
volta
del
c'era
COVID.
Questa usanza anche le nostre nonne, le nostre madri, cioè, di fare questi dolci per il carnevale. Adesso non so se c'è più questa usanza, come si chiamavano
le frittelle, le castagnole, c'è ancora questa usanza di farle, non soltanto le nostre nonne, ma anche i nostri ragazzi.
Anche i giovani sono propensi a continuare questa tradizione.
Come? Assolutamente, io vedo che ci sono sempre più pasticcerie che nascono, e pasticceri giovani che crescono. Quindi,
no, io dicevo in casa se c'è.
In casa c'è sempre questa tradizione, che ormai si compra e poi è come se si fosse fatto in casa, no? Quindi, c'è sempre un escamotage da fare.
E quale sarà l'ultimo giorno di carnevale, che non ricordo le date?
E l'ultimo giorno di carnevale alla fine di febbraio, diciamo entro il 20.
Anche perché la Pasqua quest'anno è molto fine marzo, mi pare.
Esattamente, sì, è la fine di marzo, i primi d'aprile, quindi
qui sarà probabilmente ancora freddo, penso molto freddo, quindi anche per la processione quel povero Cristo che deve stare nudo sulla croce sarà un problema.
Sì, chi farà le rappresentazioni guardo, gli altri invece fanno magari dei momenti nelle chiese, momenti di raccoglimento. Quindi.
No, io voglio ricordare che adesso non so se è sempre aperto, comunque da ora in poi è aperta anche la cripta del Beato Angelo per tutti i visitatori, credo, no?
Per tutto l'anno, tutto l'anno c'è la Porta Santa che rimane aperta sempre, si prendono le indulgenze, insomma è un anno speciale questo.
Ecco, non l'abbiamo ricordato al sindaco, ma vorrei che l'amministrazione si ricordasse di, perché tutti i cittadini, anche quelli che vengono da fuori, che erano gualdesi, magari che tornano, hanno chiesto: ma avete fatto state facendo questo 700° anniversario con tanti festeggiamenti, recite, musical, processioni, visite, eccetera, ma cercate di mettere a posto la cripta del Beato Angelo e intorno.
Sì, mi dice è stato presentato un progetto.
Sì, c'è un problema, però insomma ancora non abbiamo visto niente. Ancora.
No, è stato presentato proprio.
Sì, non abbiamo visto niente di esecutivo.
No, adesso stanno cercando i fondi per proprio mettere bella cura.
È brutto fare un 700° anniversario e poi vedere la cripta del Beato Angelo in quelle condizioni, dove tu sai ci sono anche ancora le tombe dei privati, l'esterno, tutto quanto abbandonato, quindi insomma,
è un problema.
Non è un bel fiore all'occhiello per Gualdo, che ha questo patrono che venera naturalmente, che è nel cuore di tutti, che però poi viene trascurato
Quello, quello è dubbiamente è una verità, però è importante che ecco, ci siano interessi, idee per fare questo lavoro, non soltanto della diciamo dove è l'Eremo, ma anche tutta la zona del Laghetto, quindi c'è un bel progetto.
Progetto. Anche perché una volta, se tu ti ricordi, con il Laghetto i bambini andavano con le barchette
era un bel punto
di ristoro.
Sì, ricordo soprattutto tanti matrimoni che si facevano proprio con le foto lì, in questo laghetto veniva tenuto bene, ma c'erano anche molti più frati, c'era anche molta più partecipazione. Adesso
Se serve possiamo fare i frati, se serve.
Quando si avanza con l'età un po' di meditazione non farebbe male, assolutamente.
Io penso queste cose perché, come tu sai, perché c'eri, no? Mi pare, come tu sai, non mi ricordo, perché è passato tanto tempo, io ho usato la chiesetta di Serra Santa per matrimonio, quindi questi luoghi, insomma, mi piacciono per queste cerimonie.
Trovo
ideali, insomma.
Sono la parte interessante del nostro territorio, dove tanta gente viene proprio per vederli questi.
Visto che non abbiamo un po' tantissime cose, quelle cose che abbiamo bisogna sfruttarle, insomma, perché ripeto, se fosse stato Gubbio avrebbe già sfruttato fino all'osso.
Diciamo che è sempre così, sembra che gli altri facciano cose mirabolanti, però anche qui non è che si stia fermi,
vai in altri comuni, specialmente a Gubbio, che è più vicino, magari qualche persona ci va a fare delle compere, no? A Gubbio si muove anche. Prima Fabriano spesso, adesso si muove.
Diciamo che si gira per vedere se i prezzi sono gli stessi.
No, ma soprattutto perché andare a Gubbio, tu vedi il corso, e parte bei negozi, vedi il corso comunque sempre frequentato, invece qui da noi.
Il problema è le persone che abitano i centri storici, ce ne sono sempre di meno. Quindi altre realtà magari ancora rimangono gli abitanti residenti nel centro, e quindi magari soltanto di quelli.
Ovviamente non dobbiamo dire che il centro storico di Gubbio è un'altra cosa rispetto al centro storico di Gualdo, no?
Ognuno ha il suo centro, è quello che abbiamo.
Noi abbiamo di meglio l'ambiente, naturalmente, le valli,
non manca niente in questo
a livello di storia, insomma, devo dire che molti comuni hanno fatto bene, insomma, comunque ha fatto bene. Vabbè, a parte Assisi, che è un centro anche religioso, no? Soprattutto, no?
Poi, certamente.
Anche altri comuni hanno fatto dei lavori, Porciano, Todi, Trevi, hanno recuperato molto del centro storico.
Ieri sera mi è capitato di vedere una trasmissione in TV e dove ho visto i prezzi degli ortaggi, soprattutto i finocchi. Hanno fatto questo
finocchi?
I finocchi, sì, perché sono diciamo ortaggi di stagione, e questi i finocchi al contadino, il contadino per estrarre il finocchio, per pulirlo e portarlo al mercato, lo vende a 0,20 centesimi.
E non quanto lo paghiamo?
Nei mercati il fruttivendolo, ci sono alcune zone dove vendono 1,50 euro, ma in altre zone vendono anche 3,90 euro. Quindi pensa un po', dai 0,40
poi 3,90. Sono i passaggi, sono i trasporti,
per dire come è aumentato gli ortaggi e la frutta, veramente prezzi carissimi. E pensa che un contadino, un agricoltore, veramente fa la fame, continuano ad abbandonare la campagna perché
ho cercato di capire, io non ho trovato risposta, come mai per esempio le arance costano 2 euro e mezzo, 3, insomma, 2-3 euro le arance, e lo stesso prodotto che viene nella stessa zona, insomma, più o meno, i limoni costano 5 euro, 4-5 euro. Questa è una cosa che non ho mai capito, perché
questi passaggi
perché il limone, insomma, viene raccolto come l'arancia più o meno, insomma, no? E poi noi ce l'abbiamo su al sud, quindi
agricoltore si domandava: ma se l'ortaggio, la frutta costa così tanto, la carne quanto deve costare? No, veramente siamo diventanti un po' così.
No, il problema è che nei vari passaggi ci aggiungono sempre qualcosa di più rispetto a quello che è il costo reale.
Sì, e tante persone proprio non fanno spesa limitata.
Comunque, è vero che sono aumentate comunque il costo della frutta, perché mi dicevano degli amici che ho in Sicilia che mentre una volta, qualche anno fa, 10 anni fa, si comprava per esempio anche un arancio, un limone a 40 centesimi al chilo, 30 centesimi, adesso anche da loro costa €1, €1.50, €2. Esatto. Veramente è aumentato tutto.
Forse sarà stato anche l'aumento del, diciamo, dei trasporti.
Sì, ma anche c'è un po' di speculazione.
C'è molta speculazione. Assolutamente. Vedremo dove si andrà a parare, come si dice. Siamo addirittura d'arrivo in questo nostro appuntamento.
Sì, vogliamo chiudere?
Sì, e ricordiamo che domani replica, ci ascolterete, se no la prossima settimana sarà l'ultima di questo mese, perché mercoledì prossimo sarà il 31 di gennaio. Chiuderemo il mese ancora.
Perché c'è solo il proverbio, no? 30 conta novembre, con aprile, giugno, settembre, il 28 ce n'è uno, esatto. Tutti gli altri andranno, ma saranno 29.
Quest'anno, febbraio, è un giorno.
È bisestile.
È vero. Grazie a Carletto, grazie a tutti, a chi ci ha ascoltato, buona giornata. Buon lavoro.